Colpo di Stato in Uruguay, data il 27 di giugno del 1973, con il presidente Juan María Bordaberry che decretò la dissoluzione del Parlamento, instaurando una dittatura, nel contesto della stessa situazione golpista anche in altri paesi del Sud America. Nel caso uruguaio era la terza volta che nel Novecento un presidente che era stato eletto costituzionalmente faceva un colpo di Stato non istituzionale, ed era però la prima volta che lo faceva con la partecipazione protagonista delle forze armate. E non fu un fatto repentino e insperato, perché si trattò di un lungo processo di deterioramento del sistema politico-democratico, che era già riconoscibile a partire dal 1968, però le radici devono trovarsi nel contesto della guerra fredda, nella crisi economica che cominciò alla metà degli anni 50, e la conflittualità sociale che era derivata da questa situazione, per cui c'era una situazione di fortissimo movimento che doveva essere fermato per impedire appunto che ci fosse un cambio reale all'interno del paese. Quindi l'abuso degli strumenti legali e la repressione e il dare nuove funzioni alle forze armate furono le strategie impegnate, utilizzate proprio negli ultimi anni degli anni 60 per contenere questa mobilitazione politica, sindacale e reprimere la possibilità che questa si sviluppasse. Questo quindi spiega anche perché in questo periodo già c'erano state detenzioni, censure, proibizioni e anche l'applicazione di tortura a persone detenute era una pratica abituale. L'approvazione continua di strumenti per garantire la sicurezza forse ci ricorda qualcosa rispetto a quello che sta succedendo in Italia, a partire dal 68 ha permesso ovviamente la sospensione delle garanzie individuali, la limitazione della libertà di espressione della stampa, la proibizione del diritto di sciopero e la restrizione di tutte le attività sindacali. Si decretò anche la militarizzazione di settori, settori appunto sia pubblici che privati. L'alleanza di militari e civili che governò dopo la dissoluzione del Parlamento era molto in sintonia con l'orientamento di quella che fu chiamata la dottrina della sicurezza nazionale e del neoliberalismo economico. Anche questo ci ricorda qualcosa? E quindi aveva come obiettivo quello di promuovere grandi trasformazioni nella politica, nell'economia e nella società. E quindi furono sospese le attività dei partiti politici, fu eliminata la Convenzione Nazionale, vabbè, il Sindacato Nazionale dei Lavoratori, la CNT, chiesto la chiusura di tutti i locali, l'arresto dei suoi dirigenti. Il diritto allo sciopero fu completamente eliminato e quindi alla fine del 1973 era già fuori illegale tutte le raggruppazioni politiche e studentesche di sinistra. C'era un controllo fortissimo sull'informazione, censure, la chiusura dei mezzi di comunicazione di stampa e il 1973 chiuse con l'installazione di un Consiglio di Stato che era un organo consultivo integrato per alcuni civili, le cui riunioni non furono mai pubbliche. Era la dittatura. Uno degli episodi più terribili prima dell'installazione della dittatura è quello che successe il 17 aprile del 1972, quando forze dell'esercito e della polizia entrarono nella sezione del Partito Comunista Uruguayo e praticamente fecero uscire i militanti che si trovavano nel locale e li fucilarono. In questa operazione fu ferito un capitano dell'esercito. Il crimine successe quindi un anno prima dell'instaurazione della dittatura, e la spiegazione ufficiale era che che questo gruppo all'interno del partito della sezione del partito aveva delle armi. Gli 8 operai che morivano erano tutti parte del Partito Comunista. In quel momento il Partito Comunista era un partito legale, che aveva anche la sua rappresentanza all'interno del Parlamento. Alcune di queste persone furono lasciate proprio agonizzare nella strada. Il 17 maggio del 2001 la giunta di Montevideo decise di dare il nome 8 martiri del Partito Comunista Uruguay in una piazzetta di Montevideo. Nello stesso anno le persone della famiglia degli 8 assassinati chiesero giustizia e chiesero che si investigasse su queste morti. E dopo, finalmente, dopo varie richieste e incontri, il giudice prese in carico la situazione, e però decise che non c'erano assolutamente prove per identificare i responsabili di questa azione, e quindi archiviò la denuncia. Quindi, praticamente, decretando questo archivio, possiamo dire che dopo 35 anni e più da quello che è successo, queste fucilazioni e questi assassini restano impuni. Tra il 1970 e il 1971 lo Squadrone della Morte, così chiamato Squadrone della Morte, che era un gruppo di paramilitari di destra, realizzarono tantissimi attentati con esplosivi, armi da fuoco, e soprattutto in case di persone che erano collegate alla sinistra, comitati di base o sedi di partito. Questo squadrone della morte era stato, come dire, impulsato direttamente dal governo di Jorge Pacheco, con l'appoggio del programma di sicurezza pubblica dell'Agenzia Internazionale dello Sviluppo, e finanziato dal governo degli Stati Uniti. Nel febbraio del 1972 fu sequestrato un fotografo che faceva parte dello squadrone, e questo ha permesso di dare molte informazioni ai legislatori nazionali sulle attività di questo gruppo. Ovviamente questo non produsse assolutamente niente. Il 17 luglio del 1971 lo Squadrone della Morte assassinò e occultò il corpo di Abel Ayala, che era un impiegato della sanità e che si trasformò nella prima persona uruguaya desaparecida. Nella settimana successiva, Manuel Ramos Filippi e Héctor Castagneto furono le seguenti vittime, e i cui resti non sono mai stati ritrovati. Un altro dei crimini di questa dittatura, che ha profondamente scosso il popolo uruguaio, è l'assassinio di Silvia Ivonne Reyes Sedarri, Laura Marta Reggio Odizio e Diana Rivas Maldanik Potansnik, che vengono chiamate le ragazze di aprile. Sono 3 giovani coinvolte nelle lotte sociali, politiche, sono militanti del MLN, e appunto il 21 di aprile del 1974 un operativo delle forze militari entra nella casa dove si trovano, e stavano cercando Washington Barrios Fernandez, un militante dell'MLN, che in quel momento non c'era. Nonostante questo, il padre dice, appunto, comunica a questo squadrone della morte l'assenza del figlio, e la madre informa che la nuora è incinta. E nonostante questo, i paramilitari prendono queste tre ragazze e le portano fuori, che avevano tra i 19 e i 22 anni, le portano fuori di casa e 100 pallottole furono utilizzate per fermare le loro vite, e questo crimine ha scosso profondamente tutto l'Uruguay. Durante la dittatura ovviamente fu annullato qualsiasi stato di diritto e fu pianificato un sistema di vigilanza e di repressione per disciplinare la società. E di questa stessa situazione era presente tra l'altro in altre situazioni del cono sud di America Latina. Questo determinò il fatto che si potesse creare un sistema segreto di intelligenza che andava oltre i confini di Argentina, Cile e Uruguay, e diede la possibilità a quel piano conosciuto come il piano Condor. Il sistema imperante nella dittatura fu totale, e la dittatura incise fortemente anche nella vita privata delle persone, perché tutte le riunioni familiari o le riunioni di amici erano sospettose, e tra l'altro questo ha determinato anche quella paura di essere denunciati costantemente, per cui praticamente si svilupparono anche delle condotte, per esempio quella di parlare molto piano, oppure usando delle metafore, e questo è come dire, un comportamento che si mantiene nel tempo. Io l'ho notato sia in Argentina che qui in Uruguay, le persone parlano fra loro a voce molto bassa. E, tra l'altro, ci fu l'implemento ovviamente di liste nere e addirittura la classificazione delle persone come persone A, B, C, e proprio d'accordo la possibilità di essere più o meno collegati alla sinistra. I grandi carceri della dittatura furono uno a 53 chilometri da Montevideo, e si stima che passarono più di 3.000 persone da questo carcere, e insieme anche 1.400 nello stesso momento. Poi l'altro edificio è quello di Punta Arieles, a 14 chilometri dal centro di Montevideo, e tra l'altro questo carcere fu utilizzato già nel governo di Jorge Pacheco, che è quello tra l'altro che consentì la possibilità di installarsi di questa dittatura. E anche da questo carcere centinaia di persone passarono, e nel 1972 molte donne furono detenute nel centro poliziale di Tacuarembó, e comunque molte di loro furono anche nel carcere di Punta de Rieles. E nonostante le durissime condizioni carcerarie, comunque come sempre si attivarono forme di resistenza che consentirono a chi stava all'interno del carcere di resistere a questa tremenda situazione. Dopo il colpo di Stato, molte persone d'Uruguay lasciarono il paese per difendere la loro libertà e soprattutto alcuni la loro vita. E tra il 1963 e il 1985 approssimativamente 380.000 persone di Uruguay lasciarono il paese per motivi politici o economici. All'inizio si spostarono in Cile e Argentina perché c'era il governo di Salvador Allende e di Héctor Campora in Argentina, però successivamente ai colpi di Stato in questi paesi, nel 1973 in Cile e nel 76 in Argentina, dovettero spostarsi verso altri paesi, soprattutto Messico, Cuba, Venezuela, Europa e Asia. Fu molto importante il lavoro di queste persone all'estero per costruire anche a livello internazionale un appoggio contro la dittatura uruguaia. C'è da dire che per esempio uno di questi politici esiliati, Zelma Michelini, viene assassinato comunque nel maggio del 1976. Però riuscirono appunto ad ottenere molte condanne a livello internazionale. Approssimativamente stiamo parlando di 230 persone sequestrate durante la dittatura, maggiormente in Uruguay, in Argentina, però ci furono detenzioni illegali anche in Cile, in Paraguay, in Bolivia, in Colombia. Queste persone restano scomparse, furono sequestrate dalle loro case, dalle strade, in procedimenti chiaramente non ufficiali. Molti di questi furono poi detenuti in centri clandestini di detenzione nei vari paesi dove si produsse il loro sequestro, e chiaramente molti di questi furono poi trasportati nei voli clandestini a Uruguay e si disconosce che cosa sia successo. Dal mese di giugno del 2005 c'è un gruppo di ricerca di archeologia forense del Tribunale che lavora appunto per cercare i resti di queste persone, e proprio nel 2005 furono trovati alcuni resti in uno dei posti clandestini dove erano stati sepolti. Le forme di resistenza e di opposizione alla dittatura furono molteplici, si svilupparono in differenti scenari con strategie anche diverse. Fondamentalmente si riconoscono atti di resistenza soprattutto organizzati da sindacati, assemblee, partiti politici. Lo stesso giorno del colpo di Stato, il 27 giugno, che decretò la dissoluzione del Parlamento, la Convenzione Nazionale dei Lavoratori, quindi la CNT, decise di manifestare la sua posizione a questa rottura istituzionale con uno sciopero generale, con l'occupazione delle fabbriche. A questa lotta si sommò anche il movimento studentesco e questo determinò un'importante partecipazione sia a Montevideo come all'interno del resto del paese. Questo sciopero durò fino al 12 di luglio. E nonostante appunto gli sgomberi nelle fabbriche, la messa fuori legge della CNT e la cattura dei suoi dirigenti, furono assassinati anche militanti come Ramon Pérez, Walter Medina, proprio mentre partecipavano alle manifestazioni. Il 9 luglio si fece una grande manifestazione nell'avenida 18 di luglio con un'importante affluenza di pubblico, e tra l'altro è interessante la modalità con cui questa manifestazione fu convocata: attraverso la radio. E il giornalista Ruben Castillo convocò la manifestazione con la lettura di un poema di Federico García Lorca, citando i versi alle 5 in punto, alle 5 in punto. Quindi la convocatoria fu attraverso la radio con questa modalità, che ha determinato la possibilità che le persone sapessero attraverso appunto questi versi l'ora della convocatoria. E durante molti anni non si potevano fare manifestazioni pubbliche per la repressione e diciamo che l'edizione di Volantini, le riunioni in casa, in famiglia o la realizzazione di campagne di solidarietà furono la modalità con cui ci si muove a partire dal 1982 ricominciano le manifestazioni e quindi si formarono nuovi spazi di socializzazione che diedero la possibilità di incontrarsi, come per esempio il Fotoclub, il Teatro Circolare e la Cinemateca Uruguay, che tra l'altro fa ottimi film, uno di questi appunto è quello che ho visto l'altro giorno, che si intitola Sucio, che è un film sulla situazione messicana del narcotraffico, estremamente vista con gli occhi di un bambino che cresce in questa situazione e cerca di appunto tirarsi fuori. Chiudo parentesi. E niente, quindi come dire, le manifestazioni si intensificano, come dicevo, dal novembre del 1980 per questo plebiscito che fu fatto e che andò molto male al regime. Il regime con questo plebiscito cercava l'appoggio per la riforma costituzionale e invece la risposta del paese fu molto forte e nonostante la proibizione della partecipazione della sinistra si riuscì ad ottenere un ottimo risultato. Nel mese di settembre del 1983 si realizzò la settimana delle studente che finalizzò con una marcia in cui parteciparono circa 80.000 persone. E il 9 novembre fu repressa in modo terribile un'altra manifestazione nel centro di Montevideo. Le mobilitazioni però del 1983 finirono con una manifestazione partecipatissima intorno all'obelisco di Montevideo, organizzata dall'alleanza che prese il nome di Intersettoriale e raggruppava tutti i settori dell'opposizione, le organizzazioni sociali e la sinistra illegale. E molte persone, circa 400.000 persone parteciparono a questa manifestazione e si lesse in questa manifestazione un manifesto per un Uruguay democratico e senza esclusioni, che portò poi al cambio.